Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Zainet torna all'appuntamento con i giovani reporter. Antonella Andriuolo vi dà il benvenuto ad una nuova puntata. In studio con me Nicolò, che frequenta il liceo Seneca di Roma. Ciao Nicolò.
Ciao, buon pomeriggio.
Per parlare oggi di una data storica importante, si avvicina infatti il 25 aprile, giorno della liberazione. In particolare parleremo di come sentono oggi i giovani in questo periodo storico che è stato decisivo per il nostro paese. Lo scopriremo subito dopo aver ascoltato Viva l'Italia di De Gregori.
Zainet, la radio che fa scuola.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia con gli occhi aperti e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia del 12 dicembre. L'Italia povera come sempre. L'Italia con gli occhi aperti e la notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.
Aprile, festa della liberazione, rinfreschiamoci subito la memoria su cosa realmente rappresenti questa data con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Il 25 aprile in Italia è la festa della liberazione, si ricorda cioè l'anniversario della liberazione dal nazifascismo. Per combatterne il dominio, infatti, si era organizzato il movimento della resistenza, formato dai partigiani, uomini e donne di diversa estrazione sociale, che avevano la volontà di lottare per gli ideali della libertà e del rispetto. Furono proprio questi ultimi che il 25 aprile del 1945, supportati dagli alleati, entrarono vittoriosi nelle principali città italiane. Qualche anno dopo, dalla democrazia conquistata, è nata la Costituzione italiana. Ma come sentono oggi i giovani questa data? Sono davvero consapevoli di quello che fu o subiscono anche in questi eventi il peso della storia nozionistica studiata sui banchi di scuola? Loro ci hanno risposto così.
Allora Nicolò, la prima domanda che volevo farti è: come hai affrontato a scuola lo studio di questo periodo?
Dunque, a scuola purtroppo ancora non ci sono arrivato perché siamo un po' indietro, però comunque sicuramente è capitato di parlarne. La critica che posso muovere, ecco, alla scuola italiana più in generale, al nostro sistema, è che purtroppo la storia, anche come diceva la scheda, si studia in modo troppo nozionistico e quindi si finisce un po' per perdere le coordinate della realtà, e quindi tutte le cose che si studiano rimangono un po' messe tra virgolette da parte, proprio perché non c'è poi un approfondimento critico, un dibattito che potrebbe aiutare anche noi studenti ad avere una diversa visione della realtà. Per cui penso che probabilmente queste questioni andrebbero affrontate in modo diverso, soprattutto per rivelarsi più utili a lungo andare, perché altrimenti così tempo qualche mese purtroppo ho paura che vengano dimenticate da alcuni studenti, come del resto già succede, perché molti non hanno nemmeno coscienza critica su cosa sia questa data e su cosa rappresenti.
E invece come liceo, quindi come istituto, organizzerete qualche evento in occasione di questa data?
Sì, se non erro, almeno se non ho capito male, verranno sicuramente degli storici, diciamo, a parlare dell'evento, però più che altro il tutto è un po' affidato all'iniziativa personale, nel senso che purtroppo c'è questa smania di correre, questa smania di finire i programmi, quindi diciamo che magari ci sono dei consigli, tra virgolette, delle iniziative da vedere, però più in generale il tutto è lasciato alla libera volontà, alla libera, insomma, voglia di voler approfondire determinate questioni.
E ti è mai capitato di parlarne con i tuoi compagni?
Sì, senz'altro, anche perché comunque anche a livello storico è comunque una data che rappresentando una svolta, in quanto comunque ricordiamo che alla fine di questa data si sono venute a creare delle condizioni in Europa tali da cambiare totalmente il panorama, come ad esempio appunto il suicidio di Hitler, possiamo ricordare, e la stessa uccisione di Mussolini, quindi comunque sono degli eventi che hanno totalmente cambiato la faccia di un'Europa che fino a quel momento era stata dominata dal totalitarismo generalmente, quindi è comunque una cosa molto anche interessante da discutere, per vedere le varie prospettive, magari non condivisibili a volte, però comunque senz'altro interessanti, tutte degne di nota.
Ma oggi secondo te come si studia la storia nei licei italiani? Bene, male, si dovrebbe approfondire di più?
Come ho detto prima, appunto, è troppo nozionistica, nel senso che magari entrare più nel vivo delle fonti della storia o approfondire o vedere documentari senz'altro è più utile, proprio perché è una presa diretta su quello che accadeva all'epoca, al di là poi dei filtri che possono essere applicati o meno, delle opinioni personali dell'autore che scrive il libro. Quindi senz'altro un modo molto utile è andare a toccare con mano quale fosse la realtà all'epoca. Infatti per questo devo dire che apprezzo molto il mio insegnante di storia, proprio perché ci fa vedere spesso questi documentari tratti dalle varie trasmissioni di divulgazione, tutte serie per carità, per cui è comunque un qualcosa di utile. Vediamo spesso anche dei video su internet tratti proprio dai vari archivi storici, che comunque sono tutte cose che innanzitutto aiutano a dimenticarsi meno facilmente dei fatti storici, e comunque poi offrono anche degli spunti per un'analisi, ecco, più personale.
Ma secondo te, appunto, proprio per fare questa analisi un po' più personale, i giovani danno abbastanza importanza alla memoria storica oppure no?
Su questo tema ci sarebbe comunque da rispondere in modo un po' negativo, perché in realtà viviamo in un'epoca, almeno noi giovani, in cui spesso c'è un menefreghismo dilagante, per cui molto spesso diciamo che, ecco, si capita di parlarne, o perlomeno a me capita di parlarne con alcune persone, ma sono veramente poche le persone con cui poterne parlare, in quanto non tutti sono così interessati poi a queste questioni, e spesso si tende un po' a sottovalutare l'importanza storica.
Diamo allora il benvenuto alla dottoressa Annabella Gioia, direttore dell'Istituto Romano per la Storia d'Italia dal fascismo alla resistenza, che ci aiuterà a farci un'idea più precisa su questo tema. Benvenuta su Zainet.
Grazie, buonasera.
Allora, la prima domanda che volevo farle è: quali iniziative sta promuovendo il vostro istituto in occasione del 25 aprile?
Sì, ci sono molte iniziative nelle scuole, molte scuole ci hanno chiamato per parlare del tema resistenza e Costituzione, perché l'esigenza è quella di non fare delle iniziative celebrative, ma di fare di questa festa un'occasione di riflessione sul nostro passato e sulla storia. Qui in particolare, nella nostra sede alla Casa della Memoria e della Storia, faremo un'iniziativa addirittura sull'Europa, sulla nascita dell'Unione Europea, che come ben sapete è stata lanciata dagli antifascisti e dai resistenti durante appunto la guerra, dal Piero Spinelli con il famoso manifesto di Ventotene, che era il manifesto scritto durante il suo confino nell'isola di Ventotene.
Perché si parla poco di determinati eventi, in questo caso il 25 aprile, che comunque influiscono sulla storia e che potrebbero aiutarci a comprendere meglio il nostro presente?
quando è il momento di fare la festa della liberazione del 25 aprile, parliamo del 25 aprile, che è una data importante. Va ricordato che ha istituito questa festa il governo De Gasperi con la legge del 1946 e ha scelto questa data come festa nazionale, come anniversario della liberazione, perché era il primo compleanno dell'Italia libera e democratica, no? Era infatti la data dell'insurrezione partigiana in numerose città del nord Italia e quindi De Gasperi con questa istituzione voleva riconoscere il ruolo di questa insurrezione partigiana.
Senta, lei adesso ha parlato appunto di legge, volevo un suo commento su un disegno di legge, il 1360, che equipara o insomma equiparerebbe poi i partigiani alle figure dei repubblichini, cosa ne pensa?
Ma penso che dietro questa legge c'è prima di tutto una grande ignoranza della storia, perché equiparare i partigiani, io ho letto molto attentamente questa legge istituisce l'ordine del tricolore perché riconosce che sia i partigiani che chi ha combattuto nella Repubblica Sociale Italiana combattessero per la patria. Allora viene da chiedersi quale patria, no? Sono due patrie completamente diverse. La patria allora era rappresentata dal governo Badoglio e dalla monarchia, dal re, quella era la patria, non c'era stata nessuna rottura di continuità con questa patria. Quella della Repubblica Sociale Italiana non era una patria, era un governo collaborazionista con il nazismo, un governo che si era, come dire, coperto di tutte le infamie che il nazismo aveva fatto nell'Italia occupata. Quindi è una legge, prima ancora che una legge sbagliata politicamente, io credo che sia una legge che nasconde dietro una grande ignoranza della storia e del passato, quindi controproducente, perché come dire, le leggi dovrebbero invece valorizzare, no, il passato e stimolare la riflessione su di esso.
E a proposito sempre di passato, sappiamo che appunto la storia, lo studio della storia in Italia si caratterizza per l'essere a volte forse troppo nozionistico. Lei considera sufficienti le varie iniziative proposte agli studenti, come ad esempio cicli di conferenze, oppure si dovrebbe fare di più? Come dovrebbe cambiare l'apprendimento della storia per aiutare appunto a capire il presente?
Sì, e questa è una domanda molto interessante che ci riguarda molto, perché noi facciamo molta formazione nelle scuole e naturalmente siamo contrari, io sono contraria, io sono stata insegnante per tantissimi anni, sono contraria a una storia come, come dire, memorizzazione, no? E quindi come uno studio mnemonico. La storia deve essere riflessione sul passato e soprattutto una riflessione sul passato che nasce dal presente, perché sono i problemi del presente che poi ci fanno incuriosire e ritornare al passato. Noi nelle iniziative che facciamo nelle scuole, come dicevo prima, non si tratta di fare iniziative celebrative, ma iniziative di conoscenza, no? E tutte le volte che andiamo nelle scuole non andiamo mai a mani vuote, come si dice, ma andiamo con documenti sia scritti, sia documenti d'archivio, sia documenti bibliografici, sia documenti multimediali, perché è impensabile fare la storia del Novecento, un secolo che è caratterizzato proprio dal grande sviluppo delle immagini, no? Dalla fotografia al cinema, a internet, no? E quindi è impensabile ricostruire la storia di questo secolo senza fare riferimento alle fonti multimediali, che sono una fonte come le altre, va trattata e va utilizzata come le altre fonti. Credo che su questo si fa molto poco, perché la storia purtroppo ancora in Italia, nella scuola italiana, è una storia che trascura il Novecento ed è una storia che si fa prevalentemente sui libri di testo e invece dovrebbe essere una storia insegnata attraverso appunto i documenti, attraverso un laboratorio, no? Un laboratorio per far seguire agli studenti il processo di costruzione proprio del sapere storico. Questa è la cosa più importante, non tanto le notizie in se stesse.
Io volevo anche chiederle allora cosa ne pensa riguardo un fenomeno sociologico, ovvero questi gruppi che si stanno sviluppando in Europa, si sviluppano tuttora, filonazisti, a cui aderiscono un vasto numero di giovani, e mi chiedevo come mai, visto che in quegli anni questi ragazzi non erano neanche nati.
Sì, questa è una domanda che di non facile risposta, diciamo, no? Questo è diciamo il ruolo che ha le ideologie sulle giovani menti, sui giovani che sono evidentemente privi di strumenti critici, di strumenti conoscitivi. Riprendere un'ideologia che è stata devastante per l'Europa, no? Dico, ricordiamo tutti cos'è stato il nazismo, cos'è stata la Seconda Guerra Mondiale, no? È stata una delle guerre che non ha avuto precedenti nella storia per estensione geografica, per numero delle vittime, per le distruzioni. Pensiamo che il nazismo puntava alla conquista del mondo per realizzare un nuovo ordine, un ordine che doveva essere fondato sul dominio di una nazione sulle altre, sull'asservimento di popoli considerati inferiori. Ecco, questo disegno criminale, terribile, come può affascinare un giovane, una giovane mente che dovrebbe essere, come dire, rivolta al progresso, alla libertà, al senso della democrazia più reale, più vera? Allora io credo che dietro questo fascino, diciamo così, tra virgolette, che quest'ideologia ha su questi giovani, c'è da un lato appunto la mancanza di strumenti culturali, di strumenti critici, dall'altro lato un senso di emarginazione, no? Se noi ritorniamo appunto indietro nella storia, no? Vediamo che le ideologie più autoritarie hanno avuto spazio e diffusione laddove c'era un elemento di crisi, no? Di crisi economica, di crisi sociale. Io credo che i giovani che adesso vivono questa situazione di precarietà, no? Anche nel lavoro, nel futuro, pensano che sia la cosa più semplice aderire a una ideologia che loro considerano forte, evidentemente, no? Pensiamo anche a quanto è difficile vivere nella democrazia, no? Nella democrazia, perché è un paese democratico, un paese complesso che dà la libertà a tutti, e quindi per vivere consapevolmente il presente è necessario appunto avere tanti strumenti conoscitivi, no? Tanta capacità di analizzare la realtà. Ecco, la mancanza di tutto questo porta a semplificazioni, no? Il nero da una parte e il bianco dall'altra, no? E questo porta appunto a seguire queste ideologie, porta un giovane a seguire queste ideologie. Questa è una delle tante altre ragioni, insomma.
Tornando invece un attimo al presente, sappiamo che recentemente, qualche mese fa, si è schierata a favore di Saviano e quindi della libertà di stampa. Lei però non pensa che certe volte ci sia un certo menefreghismo, nel senso, da un lato sì, ci sono dei sollevamenti popolari, delle polemiche, però dall'altro poi si fa poco per agire? Lei non crede che in queste e in altre situazioni forse ci vorrebbe più una mobilitazione collettiva piuttosto che solo parole, in un certo senso?
Sì, certo che ci vuole una mobilitazione collettiva. Io credo, lei parlava di Saviano, quindi stiamo parlando dell'emergenza malavita organizzata, no? Sud, al sud, ma non solo al sud, perché se lei ha letto Gomorra saprà che queste, come dire, questi tentacoli della malavita organizzata arrivano fino al nord Italia e arrivano all'estero, quindi è un fatto di una gravità enorme. Allora, è un fatto che riguarda tutti, non riguarda solo Saviano e la sua sicurezza, riguarda tutti noi, perché significa che ci sono zone del nostro paese che non sono controllate dallo Stato, ma sono controllate dalle organizzazioni malavitose, no? Allora, io credo che certamente ci voglia una grande mobilizzazione generale, perché soprattutto delle giovani generazioni, perché si tratta del loro futuro, io credo, no? Si tratta della libertà di tutti. Però certamente noi abbiamo preso posizione per difendere Saviano, che ha avuto il coraggio civile e l'impegno civile di esporsi, no? Pur di raccontare quello che sta succedendo al sud. Non dimentichiamo che è un giovane Saviano, un giovane scrittore che vive una vita blindata, senza libertà, perché ha avuto come dire, la coerenza e l'impegno intellettuale, l'impegno civile, l'impegno politico anche, no? Di dire quelle cose che ha detto, di denunciare quelle cose che andavano denunciate. Quindi non va lasciato solo, no? Per questo c'è stata una grande mobilitazione in sua difesa, ma certamente questa non basta una volta l'anno essere solidali, occorre essere sempre molto attenti a quello che succede nel nostro paese.
E proprio parlando di quanto succede, è recente la valutazione della presenza o meno del nostro premier alla festa della liberazione manifestazione, sappiamo, invitato dai partigiani. Secondo lei la sua presenza potrebbe aiutare ad arginare le differenze politiche, facendo convergere ideali molto diversi tra loro in occasione di un evento, penso, condiviso da tutti, oppure in realtà servirebbe a poco?
Ma guardi, non entro nel merito della, diciamo, delle scelte politiche. Io parlo delle scelte istituzionali. In Italia si confonde molto spesso il ruolo politico da quello istituzionale. Allora, il ruolo istituzionale qual è? Silvio Berlusconi è il nostro Presidente del Consiglio. Dico nostro non nel senso che io appartengo alle sue convinzioni politiche o condivido, ma nostro perché è stato eletto dalla maggioranza della popolazione, quindi è il Presidente del Consiglio. Io credo che un Presidente del Consiglio debba, come dire, partecipare alle iniziative importanti del proprio paese. Il 25 aprile ha un significato simbolico per l'Italia, perché è il simbolo dell'identità nazionale, di coinvolgimento di tutti gli italiani. Voi pensate che nella Francia c'è ancora la celebrazione del 14 luglio, e voi sapete che cos'è il 14 luglio, è la presa della Bastiglia, l'inizio della rivoluzione francese. La rivoluzione francese è stata una rivoluzione sanguinosa, come ben sapete, no? C'è state le ghigliottine, è stato ghigliottinato il re, no? Eppure i francesi riconoscono questa storia comune, perché? Perché il 14 luglio comunque rappresenta l'inizio per loro della democrazia, del liberalesimo, della libertà, no? È la fine dell'Ancien Régime. Il 4 luglio gli americani festeggiano la loro indipendenza dagli inglesi, anche questa è una storia del passato, no? Una storia che ricorda la rivoluzione americana contro il dominio coloniale inglese, ma gli americani si riconoscono in questa data. Ecco, invece gli italiani stentano ancora a riconoscersi in questa storia comune. Il 25 aprile segna un significato forte, perché significa la fine di una guerra, come dicevo prima, terribile, che ha fatto distruzioni di ogni genere, no? E qui è la fine di un regime autoritario e la fine di una dell'occupazione nazifascista. Quindi ha questo forte significato. Io credo che il capo di un governo, il Presidente del Consiglio, debba partecipare alle celebrazioni di una festa nazionale.
E con queste ultime considerazioni, sicuramente almeno da parte mia condivisibili, ringraziamo allora la dottoressa Annabella Gioia, ricordiamo direttore dell'Istituto Romano per la Storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza. Ricordiamo anche il sito su cui è possibile rintracciare maggiori informazioni sulle iniziative in atto in questi giorni, www.italia-liberazione.it. Grazie per il suo intervento e per essere stata qui con noi su Zainet.
Buon lavoro, buonasera, arrivederci.
Zainet, la scuola che fa radio.
Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo. Contro paranoia e tempeste,
rimanere fuori, fuori dalle feste. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto.
Ed era la banda Bardot con Manifesto. Allora, Nicolò, volevo chiederti, abbiamo parlato dell'approccio con la storia, però certe volte quando ci sono degli eventi importanti da un punto di vista politico o sociale, come può essere anche una guerra, anche la letteratura resta influenzata. E ci sono dei libri che sono appunto ambientati durante la Resistenza, che credo avrei comunque sentito nominare anche a scuola, come per esempio Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, piuttosto che La casa in collina di Cesare Pavese. Volevo chiederti, secondo te, far convergere tutte queste discipline potrebbe essere un metodo quantomeno innovativo, originale, per far interessare gli studenti alle tematiche storiche?
Senza dubbio, direi, perché è chiaro che magari leggere le nozioni, i fatti da un manuale di storia alla lunga può risultare noioso, invece già magari allargo il discorso anche comprendendo le biografie di guerra oppure le biografie, diciamo, dei vari personaggi storici che hanno caratterizzato questi periodi, perché non dobbiamo dimenticarci che la storia innanzitutto è fatta da uomini, quindi è molto importante e molto interessante anche entrare un po' nella psicologia del personaggio per capire quali sono le motivazioni che l'hanno condotto magari a compiere determinate scelte, e soprattutto è un modo molto più personale di vedere la storia e anche la letteratura stessa. Un conto è magari leggere un racconto che si basa su fatti reali, però è fantastico sostanzialmente, quindi comunque
permane l'elemento narrativo che sicuramente può essere più interessante.
Esatto, quindi comunque c'è una certa, appunto, c'è un certo interesse proprio perché in realtà leggiamo storie che sono, come dicevo prima, inventate, quindi la fantasia dell'autore può aiutarci a filtrare meglio questi fatti storici, a farceli magari comprendere, anche ricordare in modo più efficace, piuttosto che ricordarsi una data che da qui a magari un paio d'anni potrà essere dimenticata, non in questo caso perché è una data molto importante, però in altri casi sì.
E finisce anche oggi questa puntata di Zainet. Io vi ricordo i nostri sondaggi su www.zai.net, e per l'angolo dei libri vi segnaliamo un testo sempre bellissimo, Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio, edito da Einaudi, dal quale è stato tratto anche un noto film. Ringrazio Nicolò per essere stato qui in nostra compagnia, grazie Nicolò.
Ciao a tutti.
Chiara Falcone alla regia, da Antonella Andriuolo è tutto, l'appuntamento con Zainet torna domani, ciao a tutti.
Mortal.